Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Amiche e amici del Sole Prolato, benvenuti alla 13ª puntata dell'off season di Scusate il Disturbo. Un ringraziamento come sempre del Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa calda puntata, non per gli argomenti ma per la temperatura esterna, insieme a Giovanni Ganci sono Mauro Rizzotto, Alessandro Taraschi, Giorgio Prunotto, Dario Mitilini e Mattia Righetti. No, non faccio neanche il pezzo di sigla. Finiamo il prima possibile, dai. Fa caldo. O almeno qua negli studi di Adol Magazine di Milano fa caldo. Poi magari da voi c'è una fresca brezza che vi rende più semplice il sonno. Ve lo concilia.
Non nella bassa.
Ragazzi, io non ci posso fare nulla, fa caldo. Allora, prima di iniziare, allora amici, guardiamoci negli occhi dell'etere. Questa settimana, seppur di pochissimo, siamo rimasti sotto la soglia che ci eravamo dato di ascolti per continuare questa avventura. Però abbiamo detto, vabbè, dai, c'è stato poco movimento, non c'è interesse. Spargete la voce, dobbiamo tornare ai fasti del passato, cioè di 2 settimane fa. Perché altrimenti ci perdiamo davvero la settimana di riposo anche noi, che ci può che far bene. Ho detto che fa caldo? Sì. Lo dirò spesso questa sera. Va bene, iniziamo, dai, facciamo così. Stiamo sul contingente. E quindi, nonostante sia stata una settimana fiacca per il mercato, c'è stato qualche movimento. Diamo quindi la parola alla postazione Twitter per qualche aggiornamento.
Che bello la postazione Twitter. Che nostalgia. Quando succedeva qualcosa.
Qua non succede nulla. Tranne quello...
Non succede nulla.
No. Sì, vai pure, poi dopo interviene.
No, allora, non è completamente vero che non succede nulla, nel senso che l'attenzione degli appassionati in questo momento è all'inizio dei primi... delle prime OTAs, dei primi camp, le squadre iniziano a ritrovarsi, a mettersi a lavorare, a buttare giù i chili di troppo acquisiti durante le festività pasquali, eccetera, eccetera. E con l'inizio dei camp, non diciamo che vogliamo tirarla, però purtroppo comincerà gente ad essersi infortunata e cominceranno ad aprirsi spazi nei vari roster e comincerà ad affluire qualcosa. Per il momento non sta succedendo molto, ma ci sono... giusto 2 o 3 movimenti, cambi di casacca che forse vale la pena evidenziare.
Che bello cambi di casacca.
Cambi di casacca. Jarvis Landry ha firmato con i New Orleans Saints, è in sostanza tornato a casa, lui è originario della Louisiana, è ex alumni di LSU, è tornato a casa, ha firmato un contratto per un anno, con fino a 6 milioni, 3 milioni di salario, 3 milioni di incentivi.
Due spiccioli.
Sì, 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 ma c'è qualcuno, so che c'è qualcuno che lo voleva nella sua squadra, so che c'è qualcuno.
Sì, ma chiaramente, dato che, non lo so, sono un pericolo radioattivo, porto sfiga che ormai non fa neanche più ridere, esattamente due giorni dopo che quel qualcuno ha espresso il suo desiderio, quel qualcun altro ha firmato con un'altra squadra, un contratto tutto sommato ragionevole, solo che adesso posso anche capire perché abbia deciso di giocare a New Orleans piuttosto che a Baltimore, dato che un contratto di un anno da 6 milioni è probabilmente la sua ultima scommessa per un contratto con cui posso concludere la carriera, perciò posso totalmente capire. Delusione c'è, perché Landry è veramente un gran bel giocatore, e tu ne sai qualcosa.
E io ne so qualcosa. E anche Dario ne sa qualcosa.
No, ma siamo tutti contenti, soprattutto noi che l'abbiamo comprato al Fantasy Football a 10 lire per due anni, adesso ce lo ritroviamo in una depth chart che non ha niente se non un rookie, che va bene, bravo, e un certo Michael Thomas che mi dicono dalla regia sia uno dei più forti di tutti i tempi, però comunque non è che giochi così tanto, cioè un po' tra infortuni, un po' tra capricci, eccetera, quindi la scelta di Landry, bravo, Jarvis, se dovevi andare da qualche parte, ho fatto bene andare lì.
Io comunque me lo ricordo un fantasy draft di una Dynasty League in cui nel suo anno da rookie io ho scelto tale Jarvis Landry e un nostro compagno mi ha guardato con aria sprezzante dicendo Jarvis Landry. Poi l'ho ovviamente sommerso di punti quando ci siamo incontrati, ma vabbè. Che ce ne fa. Allora, parlando di noi, Melvin Ingram ha firmato con i Miami Dolphins, Miami Dolphins number one, un anno 5 milioni. Ma anche questo, insomma, contratto da veterano. Nessun commento.
No, zero. Bene. Proprio.
Zero proprio.
Li avete presi tutti voi questo.
No, ma e poi è bello perché il terzo movimento, cioè centriamo sempre noi, perché il terzo movimento è Philip Lindsay, che l'anno scorso ha fatto qualcosino da noi nelle sciagurate rotazioni di running back che avevamo, è ritornato nell'AFC South e ha firmato per un anno con gli Indianapolis Colts, quindi farà un buon 1-2, 1.5, non lo so, con Jonathan Taylor. Cifra ancora da scoprire, comunque non mi dispiace, cioè, è comunque un giocatore magari non di primissimo piano, ma è uno che insomma in carriera le sue suo paio di stagioni sopra le 1000 yard l'ha fatta, quindi non è proprio secondo me l'ultimo dei pippi. E poi se vogliamo commentare abbiamo il nuovo vincitore della settimana per il premio cornerback più pagato dell'NFL, questa settimana il cerino se lo piglia Jair Alexander, che ha rifirmato con i Packers, 4 anni, 84 milioni totali, 30 milioni garantiti, 45 milioni nei primi 2, 61 milioni nei primi 3, 84 nei primi 4 e avanti così. E sotto al prossimo che gli porterà via la scelta.
Però dai, il fatto che questo contratto è ciccio, ma tiene basso sul garantito, ecco.
Sì, beh, comunque bella firma, perché Alexander è un bel giocatore. Solo che c'è questa lotta fratricida tra i cornerback a dire no, io sono il più pagato, no, io sono il più pagato, io sono il più pagato.
Vabbè. È una gara, Mauro, è una gara. Perfetto, grazie per l'azione di Twitter. Io volevo solo aggiungere la notizia di un'oretta fa circa l'infortunio di Tarik Cohen mentre si stava allenando per
povero
i fatti
ragazzo.
Suoi. Ricordiamo reduci da un altro infortunio recente a cui si stava riprendendo, si è fatto male. Stava riprendendo, cioè, gioco di parole, un suo allenamento su Instagram e a metà è crollato. Speriamo non c'è niente di grave, ecco, perché il dispiacere è tanto, visto anche le vicissitudini del ragazzo.
Visto anche che non ha un contratto.
Sì, infatti è alla ricerca di questo, stava allenando e tutto. E sarà dura che l'avrà. Detto terra a terra, perché il freddo business, eccetera, eccetera, eccetera.
L'ho già sentita questa.
Ma sai com'è. Allora, l'ultimo argomento del giorno. The Athletic ha decretato, ha sentenziato, ha scelto quali saranno le 10 partite assolutamente da vedere nella prossima stagione. E chi siamo noi per non commentare quell'elenco e magari aggiungere gli altri. Per ogni, se siete guardati da Atleti, che trovate l'articolo tranquillamente. E anzi, visto che siamo, si può fare questa cosa? Copy link URL, paste link URL nella chat, così ce l'avete, perché è abbonato, può andare a vederle. Per ogni partita hai spiegato il perché, è considerato la partita da vedere. Insomma, le ragioni sono non soltanto la forza delle squadre protagonisti, sono varie ed eventuali. Prima partita che metto nell'ordine, week 6, i Bills vanno a giocare i Chiefs, e quindi già di questo dice tutto, visto come è andato lo scorso anno.
Ancora? Cioè, giocano ancora, giocano ancora sì, tra di loro? E che due maroni, si può dire. Ma chi vince stavolta?
Ma dipende se è over 150, perché l'over under, scusate il pronostico, sarà intorno ai 150, Mauro.
Ma non spoileriamo queste cose, eh.
Allora, The Athletic la definisce la partita dell'anno scorso dei playoff quella che ha cambiato l'era moderna della NFL per come la conoscevamo.
E da una partita non è che si possa dire una cosa del genere. Certamente ci siamo molto divertiti quella sera. Questa partita arriva il 16 ottobre, che forse è un attimino presto per godersi al meglio le peripezie dell'Allen Mahomes, però direi che diventa abbastanza divertente, anche perché i Chiefs sono comunque chiamati a dimostrare qualcosa a inizio stagione, hanno perso qualche pezzo e quindi diventa un banco di prova importantissimo per loro in casa. Bene, avrei preferito vederla 4 settimane dopo, però anche così probabilmente 4:25 Eastern Time, non lo so.
Se diceva che si può fare, dai, 22:30,
dai, sì.
Forse staremo registrando col bueno, non so.
È vero.
Partiamo la registrazione. Chi
esatto,
guardiamo sempre, registriamo, dai.
Anche questo è vero.
Concordo brutalmente con Dario, perché è la stessa cosa che ho pensato anch'io. Mi sa che anche l'anno scorso si erano incrociate week 5, week 6 e i Chiefs avevano preso una scoppola clamorosa che di fatto aveva aperto la crisi in metà stagione dei Chiefs. Una partita del genere mi piacerebbe tantissimo vederla week 13, 14, 15 e poi ovviamente anche playoff, perché Kansas City ha dimostrato di essere una squadra che sa fare la metamorfosi quando più conta. Perciò ho come l'impressione che prenderemo quel risultato, soprattutto se sarà una vittoria clamorosa Bills, come il passaggio di consegna, come i Chiefs che abdicano del trono dell'FC. Però sarà proprio una partita di cui parleremo a fine anno, secondo me, che accosteremo al cliché della stagione di football più lunga di quanto si creda, perché magari quel risultato lì sarà molto truffaldino, anche se l'over 150 è garantito.
Mattia, non l'hanno vinta loro la AFC, comunque.
Sì, scusa.
Rabbicare devi prima.
Ogni tanto mi dimentico di questa anomalia.
È vero. No, comunque io credo ci sarà un divario non da ridere, perché io i Chiefs li vedo difensivamente parlando malissimo, proprio malissimo. Poi, per carità, Spagnuolo teoricamente ha le capacità di mettere insieme una buona difesa. L'ultimo anno non l'ha fatto per niente. Non lo so, vediamo un attimo, ma secondo me non sarà così equilibrata. Sicuramente servirà più ai Bills probabilmente per dimostrare di aver superato il trauma di quei 13 secondi.
Perfetto, secondo posto in questa classifica di Athletics, week 12 i Rams vanno a giocare contro i Chiefs, sempre 4:25 p.m. Eastern Time, Dario. Nel 2018 l'incontro tra le due squadre fu una delle più belle partite, diciamo, del decennio. 105 punti, 1001 yard totali, 14 touchdown, 56 first down. Mahomes e Goff, che hanno lanciato per 890 yard, 54-51 in favore dei Rams. Nei Rams c'è Stafford al posto di Goff. Nei Chiefs non c'è più nessuno tranne Kelsey a ricevere i palloni di Mahomes come nel 2018.
Questo è un po' il motivo per cui io sono molto prudente nelle partite, nei giudizi sui Chiefs quest'anno. Anche Bills Chiefs numero uno, sì, però non so bene cosa aspettarmi da Kansas City. Al di là dei giudizi tranchanti di Giorgio sulla difesa, io non so cosa aspettarmi dai Chiefs in attacco. Ed è quello che mi interessa in questo momento, capire cosa saranno i Chiefs in attacco, perché se i Chiefs in difesa abbiamo un'idea più o meno approssimativa, cosa saranno i Chiefs in attacco vorrà dire molto del loro cammino in una division improvvisamente molto più competitiva dello scorso anno. Per cui non sono così hypato nei confronti delle partite dei Chiefs, anche se
Rams e Chiefs... Hypato, che bellissimo.
Sapevo che l'avresti piaciuto. Se l'avresti piaciuto è quasi meglio di iPad.
Ma è da quella volta che non giocano contro?
Così sembra.
Potrebbe essere.
650 punti.
Così potrebbe sembra.
NFC e AFC? Sembra di sì.
Sì, per forza.
È l'unica. Niente, è per quello che è così in alto questa partita qui, credo. Le perplessità sui Chiefs sono quelle dei miei colleghi.
Io spezzo una lancetta a favore una lancetta dell'orologio.
E poi come fai a vederla ora?
A favore, ce l'ho digitale, uso quell'altro. A favore dei Chiefs, ma solo perché vado sulla fiducia, vado su Mahomes, quindi metto in conto che il divertimento me lo regali lui. Certo, alla numero due, effettivamente, considerando anche quello che viene sotto, considerando anche quello che ci aspetta, ni. Però dai, diamo fiducia a Mahomes.
Bene, Nizza. Terza partita tra le 10 segnate dell'Athletic, week 1, iniziamo col botto perché è il primo Monday Night della stagione. I Broncos vanno al Seahawks.
Questa è la partita che io voglio vedere. Questa sono veramente, veramente curioso di vederla. Specialmente se Russell Wilson sbaglia sideline.
Sono cose che capitano,
è la prima partita, nel suo stadio, sai, non è facile.
Pensa se sbaglia anche lo spogliatoio.
A me piacerebbe di questa partita vedere, siccome i Broncos avranno vita abbastanza facile, però per carità, prima giornata può capitare di tutto, ma vorrei vedere praticamente Locke o chi per esso intoccato, neanche un sec, e uno della linea offensiva che va da Wilson e gli fa a stile Mourinho zero sec. Con la carogna, l'altro può anche aver vinto i 40 punti, ma a quel punto non lo tiene nessuno.
Io vorrei vedere 3 touchdown di Noah Fant per poi sentire Eugenio Casadei, a cui vogliamo bene, ma in questo momento magari no, smascellare e, sì, fare il rosario al contrario, perché Fant, per chi non lo sa, Fant è il giocatore fetiche di Eugenio Casadei, che a più riprese ha espresso un certo rammarico di essersene sbarazzato per prendere Wilson, che dopo il quarterback che ha avuto gli ultimi anni uno potrebbe pensare che un Fant qualunque sia sacrificabile tranquillamente, ma per il buon Eugenio Casadei non lo è, perciò sarà l'unico giocatore di cui mi interesserà in quella partita.
Avete un rapporto strano con Eugenio, Mattia.
Penso sia impossibile avere un rapporto normale con Eugenio.
Siete cattivi, siete.
Ma ho premesso che gli vogliamo bene, cioè, circa.
Meno male che l'ha premesso.
Va bene, io invito tutti a unirsi sia alla chat di Telegram di Denver Broncos Italia, ovviamente non quella dove c'è anche Russell Wilson, e quella dei Seahawks, perché sono abbastanza divertenti quest'anno. Vediamo un po' dopo week 1 se sono ancora così entusiaste entrambe le parti.
Per i Seahawks, Dario, non so se vi vogliono dopo quello che ho detto nell'ultimo anno, anche se voglio bene i Seahawks, ma in realtà se la sono legata al dito perché non ho condiviso le scelte societarie. Però questa partita è sicuramente da, come diceva il buon Rino Tommasi, circoletto rosso, perché è di quelle che non si possono perdere, anche se l'orario è proibitivo per noi in Italia. Chi se lo perde Russell Wilson che va dove tanto l'hanno amato e dove l'hanno scaricato?
Già. Allora, la quarta partita è Packers contro Buccaneers, week 3, domenica 10:30, quindi vedibile, e la giustifica così di Athletic. Dice: facciamo finta che i Packers arrivano a questa partita con un 3-0, che arrivano con un 2-0, battono i Buccaneers, vanno 3-0 e si preparano a vincere tutto il vincibile dopo aver perso anche davanti Adams. Oppure i Packers perdono questa partita, sono 1-2, non riescono a mettere in piedi un gioco di passaggio che abbia un nome valido e siamo quindi al melting interno della squadra.
Ma facciamo che non ci arrivano 2-0, su. Così, caro The Athletic, facciamo che ci arrivano 1-1 almeno. Sono di parte, perché i Packers alla prima giornata giocando contro i Vikings, e io segnerei anche quella. Faccio un piccolo spoiler, non c'è nella lista, ma vedere la prima di O'Connell contro i Packers in casa sarà, secondo me, una partita abbastanza interessante anche quella.
Ma chi è O'Connell?
È il nuovo head coach ragazzino, insomma, mica tanto, nuovo giovanissimo head coach dei Vikings. E
quindi... Avete capito l'allenatore? Non c'è più quello prima, mi sarà simpatico di prima.
No, vende anche la macchina customizzata, direttore, se vuoi, okay. Se vuoi favorire, aveva una macchina customizzata dei Vikings comprata da Kai Rudolph, che quando è andato via l'ha venduta probabilmente a Zimmer, e Zimmer adesso la mette in vendita, quindi è a disposizione, abbiamo dato il ben servito. E sì, dai, partita interessante, ma secondo me interessante, insomma... Cioè, c'è di meglio quest'anno. Certo è che i due che sono in cabina di regia tutti gli anni, tutte le volte che si incontrano, sono interessanti, quindi questa ci va di default.
Solo per quella, probabilmente, forse perché sarà l'ultima volta.
Ma io non lo dico più quello, Mauro, se mi permetti, non lo voglio più dire che è l'ultima volta.
Però è più giovane di Rodgers, O'Connell, ragazzi.
Beato lui. Vabbè, che siamo tutti più giovani di Rodgers, da questo punto di vista. Più poveri, ma più giovani. Ma te c'hai 20 anni, sei più giovane di tutti. Che discorso è?
Sono Duchi.
Okay. Esatto. Partita numero 5. Il week 13. Ma avevi già fatto un week 13?
Si vede che c'è più di una partita nel week 13.
Ah no, week 13 non l'ho ancora fatto.
No, era da 12.
Allora, in week 13, i quasi campioni del mondo, Cincinnati Bengals, ospitano i non campioni del mondo Kansas City Chiefs, con Anarumo che è pronto a cuocere altre ricette utili per fare quello che i Bengals hanno fatto nel secondo tempo del Championship Game, e quindi questo è uno dei motivi per cui gli Atleti consiglia questa partita. Week 13 Chiefs Bengals, giocate in casa alle 10:30 di sera, Prunotto. Siete diventati elite, siete diventati...
Guarda. Abbiamo almeno 5 partite.
5, te lo dico io il numero, 5.
Ora 5, però flexando magari arriviamo anche a 6, dai. Ecco. Mi sto illudendo. Ma comunque, come direbbe giustamente Mauro, la partita più importante dei Bengals è quella in week 4 contro i Dolphins. Altro che sti Kansas City Chiefs. Sì, io non è che la viva tanto, vivo sinceramente con più apprensione quella che ci sarà poi contro i Bucks, perché probabilmente sarà la prima e probabilmente unica volta che avremo la possibilità di ammirare il GOAT contro Tom Brady.
Vergognati, Prunotto. Prunotto, vergognati, punto. Non dico altro, vergognati, Prunotto, basta.
Comunque è abbonato ai Chiefs quello che ha scritto l'articolo, cioè c'è l'abbonamento, perché li ha messi in tutto, una sì, una no, messi in Chiefs.
Mica scemo, hai capito.
E ha ragione. Ale.
Io non so neanche se vinco la division.
No, quello da escludere, quello da escludere. Però sì, saranno interessanti, almeno quello, perché esattamente lo stesso discorso prima dei Packers, potrebbe andare tutto bene, tutto male, andare molto meglio di quanto ci aspettiamo, andare peggio di quanto ci aspettiamo, questo si applica a tutte le squadre, particolarmente ai Chiefs, particolarmente al fatto che come tutti gli animali, noi non vediamo l'ora che il migliore fallisca, purtroppo, siamo degli animali come tutti gli altri e quindi aspettiamo solamente di vedere i Chiefs in difficoltà per dire allora Mahomes non è così forte, e vedremo da che parte finisce,
vedremo, tanto ci può aspettare. Noi partita numero 6, week 18, ultimo di regular season, i Patriots vanno a giocare contro i Bills. Scontro divisionale, i Patriots, ce ne sarà anche una prima, un Bills Patriots da qualche parte del calendario. Ricordiamo il 47-17 nei playoff della scorsa stagione, nel quale i Bills segnarono in tutti e 7 possessi avuti. L'articolista si chiede: all'ultima giornata per i Bills magari è in palio il seed importante, oppure l'accesso ai playoff, magari lo è anche per i Patriots, e magari Belichick questa volta vuole così riprendersi dalla figuraccia fatta.
Ma nel modo più assoluto.
Cioè, questa è una partita che non metterei nella lista delle partite da vedere, ma neanche cioè, il week 18 i Patriots saranno già fuori da tutto e i Bills avranno già verosimilmente sicuramente il posto ai playoff, ma probabilmente anche messo una discreta ipoteca sulla division.
Andiamo avanti, ho visto che c'è un ma. Vabbè, arriviamo alla settima partita di questa lista, ripeto, di atleti che noi stiamo giudicando con veemenza, senza condiscendenza. Che bella questa. Vabbè, mi è venuta così. Righetti, week 6, week 4, i Bills vanno a giocare con i Ravens. Vabbè, Bills ovviamente sono favoriti per il Super Bowl, però i Ravens vengono definiti come gli sleeper della stagione. E quindi
quelli che dormono?
Sì, ma poi si svegliano a un certo punto, hai capito? E quindi
al posto di rinnovare contratti dormono, sì.
Ah, okay.
E quindi, sai, se non patiscono di 100.000 infortuni come l'anno scorso, le prime 4 settimane, potrebbe essere, secondo te, una partita che vale la pena guardare.
Sì, se tifosi Bills, perché se siete genitori che state ascoltando il podcast con i figli e vivete nella zona lombardo-veneta, tappate le orecchie ai figli entro 3 secondi, e se i vostri figli hanno 10 anni e stanno ascoltando il podcast, non siete buoni genitori, ecco. Sarà un po' come il giorno in cui ho scoperto che Santa Lucia era mia madre, quello. Il giorno della più grande disillusione.
Mamma mia.
Me l'ha detto mia nonna, mi ricordo ancora precisamente dov'ero, come ero vestito e tutto. Perché metti che magari le prime 3 partite contro la AFC East, 2 puoi anche vincerle. Non dico quali, ma 2 puoi anche vincerle. Però questi B sono proprio costruiti per triturare gli avversari, e non avendo ancora ben impressa la figuraccia dei playoff di un paio di stagioni fa, Buffalo è una squadra che ha la difesa per fermare i Ravens su tutte le loro 1,5 dimensioni, cioè corsa e mezzi passaggi. Perciò sarà il giorno in cui probabilmente diventerò adulto del tutto, e in tal senso non posso che essere contento, ma in quanto tifoso Ravens sarà un brusco risveglio.
Esistono anche tifosi Ravens.
Troppo.
Che ci vuoi fare? Invece la partita 8...
Nel frattempo vorrei far notare a Alessandro Traschi che questa era la terza partita dei Bills. Quindi l'articolista è un po' combattuto.
Beh, sì,
sta per mettere dentro anche due, la seconda di Tom Brady.
Esatto, a due partite, a due abbonamenti.
Per cui, cioè, mi sembra che abbia uno spettro di visione un po' limitato questo articolista.
Vabbè, ma ci sono 12 squadre, giusto, in NFL?
Sì, sì.
Sì, esatto. Al numero 8 l'articolista mette la partita di Week 14 tra Buccaneers e 49ers, costruendo tutto un probabile Tom Brady che forse va a San Francisco nel 2023, ma forse si ritira, ma forse rimane Buccaneers. Questa, ho riassunto la teoria, vi ho messo il link sulla chat del podcast, andate a vedere, avete la teoria.
Insomma, tutti vogliono bene a Gisele. No, ma chi vuole questo uomo ancora fuori di casa?
Chi non vuole bene Gisella?
Tom Brady.
Mattia ha reso molto interessante questo suo episodio dell'infanzia su Satucia. L'articolista vuole rendere molto interessante quest'anno di Tom Brady, che non sarà interessante, perché tanto se si ritira non lo dice prima, se non si ritira non lo dice, se vai playoff siamo tutti qui a scommettergli a favore ma a tenergli contro, e quindi sappiamo già che andrà così, e poi se Dio vuole ai playoff perderà la partita, e visto che è talmente noiosa questa nuova stagione di Tom Brady, allora lo mettono in classifica e dicono sì, c'è Brady che torna in California, ciao, forse andrà a Fortina, ma no.
Vabbè.
Ma poi i 49ers non hanno già 15 quarterback a roster?
The more the merrier.
Ah,
perché li metti in competizione, capito? Mica scemi.
No.
Mancano due partite, al numero 9, al week 1, la rivincita tra Raiders e Chargers. Ah beh, 4-25. Chi? Raiders e Chargers, questo è visibile, 4-25. Dopo quello che è successo l'anno scorso in week 18, probabilmente qualcuno c'ha il dente avvelenato, e questa è la migliore occasione per metterci una capsula.
Sì, la sta un po' tirando per i capelli il signor articolista qua, perché ok, posso capire, però vabbè, sì, è una partita interessante, che sono due fra le squadre più cambiate, ok, però c'è troppa, sì, c'è decisamente troppa FC West. Mi salgo sul carrozzone del Taraschi e chiedo umilmente scusa di avergli dato del later, perché ha effettivamente ragione.
Secondo me è più interessante i Raiders la partita in week 15 contro i Patriots, perché comunque lo scontro, sì, McDaniel contro Belichick, insomma, è tanta roba, anche tatticamente due che si conoscono a menadito, diventa interessante a vedere, più che secondo me contro i Chargers, dove per carità può essere, ma non ci metterei la firma.
Io ho come l'impressione che l'articolista si sia lasciato fuorviare, si sia lasciato prendere la mano dalla necessità di mettere un top passer in ognuna di queste partite. Cioè, se non c'è uno che lancia il pallone per 400 yard di media a partita, lui non l'ha messo dentro. E sinceramente, scusate, ma allora non è il metro con cui io valuto una partita di football.
Come ci spieghiamo la decima ultima partita, week 16, Eagles at Cowboys?
Devi mettere
non è che conferma la regola.
Ma qual è il passer qua?
È l'eccezione che conferma la regola.
Ah, l'eccezione che conferma la regola, giusto. Comunque questa partita, perché secondo il nostro amico ormai articolista, gli Eagles si presenteranno a week 16 con più possibilità dei Cowboys di vincere la division.
Sono d'accordo.
Ecco, vedi, alla fine tutto magna magna.
No, non fosse altro perché io e Ale sono due anni che facciamo il tifo per gli Eagles sotto mentite spoglie, cioè, questa volta uno ce l'appoggia, allora...
Infatti anche secondo me in questo caso ha ragionissimo, cioè, non vedo rinforzati gli Eagles e peggiorati i Cowboys, quindi perché no, perché no?
Anche citando quello che in effetti cita l'articolista, che quest'anno gli Eagles hanno il secondo calendario più facile della Lega. Non
on,
hanno
the, on the paper, on the paper,
per sorge, non hanno un percorso impossibile.
Per sorge mi spezza.
Beh, comunque una partita interessante anche dal punto di vista tattico, insomma, secondo me sono due squadre comunque che a me incuriosiscono molto quest'anno, nel sì. senso che gli Eagles sono quelli forse più incogniti perché appunto vediamo se fanno il salto di qualità, probabilmente sì, dall'anno scorso hanno un discorso quarterback che è un'incognita grandissima, però insomma vediamo, la possibilità c'è. E Dallas, perché credo come molti non è che ho tanto capito il loro progetto, mi sembra una decrescita felice, per citare non ci la faccio citare Pip.
Posso giocarmi la Poggiorgio?
No, a parte, il Pip.
A parte la decrescita felice, che è una metafora fantastica, sì, è vero, cioè sono molto incuriosito anch'io da queste due squadre in due sensi opposti. Capire se Sirianni riesce a migliorare ancora questi Eagles che l'anno scorso abbiamo visto promettenti e capire se i Cowboys hanno del margine rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso, perché se non hanno margine rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso, puntini di sospensione.
È dura, avete detto che Jerry non vuole, dice che non vuole vendere i Cowboys, ma ha fatto il prezzo. No, ragazzi, cioè, voglio dire, uno che dice ah, io non voglio vendere Cowboys, comunque sappiate che valgono molto di più di quanto li ha valutati Forbes, che mi pare abbia messo un 6 miliardi, mi dice almeno 10, però io non voglio vendere, è una strategia, questa è una strategia tipica, io non voglio vendere, però insomma tenete presente che valga un 10,
guarda, se ce li avessi, andrei a vedere il Blair.
Sei un grande, adesso con le fideiussioni si riesce a far tutto, dai.
Comunque adesso voglio... sì, li compri e poi carichi i debiti sulla franchigia,
è un attimo, faccio le pulci, li compro in criptovalute,
non è che credo sia il momento migliore,
compri quello e l'intero El Salvador
in questo momento. Non lo so, io aspetterei un attimo.
Direttore, ma adesso facciamo il giro mettendo due dita nella ferita dell'articolista, giusto? Segnalando quello che secondo noi invece andava
sì,
messo
assolutamente
in questo pezzo.
Vai, che immagine fatti, due fatti. Dita.
No, perché secondo me, allora, alla prima giornata comunque ci sarà curiosità anche per vedere in casa Browns cosa succederà, almeno io sono curioso di vedere cosa succederà. Mettiamo la prima o la settima giornata dei Browns, ovvero quando potrebbe scendere in campo Deshaun Watson, secondo me una
perché
di
perché non Cleveland... scende in campo la prima?
Ma mi pare che sia notizia di questi giorni che che è stato convocato, cioè deve andare a parlare con Godello.
Quando sapremo qualcosa di più, quella è sicuramente curiosa, cioè, a me incuriosisce quella, come mi incuriosisce quel Bills-Rams che aprirà la stagione, francamente. E poi, fossi stato in lui, avrei fatto una stoccatina, ne avrei messa una di Natale, così per dar fastidio all'NBA, anche se non me ne frega niente di quelle di Natale, probabilmente l'avrei messa proprio per dire ragazzi, cara NBA, ve ne ho piazzate 3 a Natale, vedete voi, fatene pure 200 e poi discutiamo dei 47 milioni che prende John Wall all'anno. L'altra che vi segnalo è dicembre 23, Jaguar Jets, saremo alla giornata numero 16. E secondo me questo è interessante perché abbiamo due squadre che hanno rimesso tutte le carte in tavola, sono curioso di vedere al 23 dicembre quale delle due, io penso i Jets, avrà avuto i risultati migliori dopo aver...
Ma posso per la prima pick, intendi?
No, io sono in generale sono curioso di vedere come vanno quest'anno, soprattutto i Jets.
Io te la rilancio, te l'appoggio e rilancio e dico una delle partite che mi incuriosisce di più, vabbè, resto comunque vicino a casa mia, è non ho presente in quale giornata di calendario sia, è la prima, l'andata, diciamo così, tra New England Patriots e New York Jets, perché voglio vedere quanto i Jets hanno chiuso il gap e secondo me lo hanno chiuso un pochino e anche qualcosa di più di un pochino.
Io penso che abbiamo sorpassato, sai.
Non volevo essere così sfacciato nei confronti dei nostri amici tifosi Patriots che ci stanno ascoltando. E comunque la partita dell'anno è il Thursday Night, quarta giornata, Dolphins, certo, at Bengals e Giorgio Prunotto ospite a Cui Bueno.
In sequenza, ricordiamo.
Non ti invito, ti invito dopo.
Finita la partita.
Subito. Sì, alle 4 del mattino.
Splendidi come dei raggi di sole.
Beh, basta che prima facciate
non lo so, Dario, ce la possiamo fare?
Prendiamo sì, certo, io ho già preso ferie, che giorno è quello lì?
Okay.
È tipo il 2 ottobre?
Tipo? Ma sì!
No, è prima, perché è first day night, quindi sarà il 30 settembre, certo, ho già preso ferie, domani lo dico. Come giustificazione metto che ho il podcast alle 4 del mattino con Prunotto
te la
per
firma
parlare
anche,
del GOAT
per parlare del GOAT e loro diranno certo Dario giusto
ma ci sì, sono ma ci mancherebbe ma esatto.
Rimanendo nei Dolphins, il 24 dicembre è Natale e alle 7 di sera c'è un bel Packers at Dolphins, cioè, ma yes, davvero questa roba bellissima. Dai ragazzi, che bella roba. Potrebbe essere una bella partita, è solo che è la 16, quindi forse siamo già delusi, però non voglio crederci. I want to believe.
Più che altro la faccia di Aaron Rodgers quando scoprirà che ci sono posti dove a Natale non c'è la neve. E che questi posti sono anche all'interno degli Stati Uniti d'America.
Ma i Falcons nessuno li ha citati? No.
Beh, sono tante le squadre che non abbiamo citato.
Non sicuramente Bills e Chiefs, articolista.
Perché qua nessuno è curioso di vedere la prima partita di Mitch Trubisky?
Ma dove gioca adesso?
Ma non lo so, mi dicono che ha firmato con qualcuno, ma...
Io voglio vedere l'ultima di Trubisky.
È la prima, infatti.
Se mai ci sarà.
Io ho detto in tempi non sospetti che sono incuriosito dai Chicago Bears. Sono sinceramente incuriosito, ma non è per gusto dell'orrido, quello che mi spinge a vedere Vieni avanti cretino con Lino Banfi. Sono sinceramente incuriosito da cosa può uscire da questi Bears, perché non riesco a immaginare, non riesco a inquadrare Eberflus come allenatore, non riesco a capire quali sono i margini di progresso di Justin Fields con così poca roba attorno. Non sono sinceramente curioso di vederli all'opera.
Mauro, hai mai visto fare ragù? Quando metti
la mia nonna,
esatto, la carne dentro, tritta carne, macinato, sarà quello che uscirà dai Bears. Un saluto a Trubisky, che già Trubisky è il povero Fields, che...
Giustino Campi.
Sì, ma va a finire a Camposanto, poveri. Vabbè, tranquillo.
Dai, smettete. Va bene, dai, queste sono le cose. Segnatevi tutto, risolvete il podcast. Non seguite così gli atleti, seguite i nostri che sono meglio. Molto, molto, molto meglio. Allora, il secondo argomento della giornata, prima di passare ad Ask Disturbo, nei giorni scorsi, in una conferenza stampa, la European League of Football ha annunciato che il Semen Milano, squadra che gioca nel campionato italiano, e il Semen Milano entrano nella Lega a partire dal 2023. La European League of Football è una lega di football professionistico europea che ha avuto nel 2021 la sua prima prima stagione con mi pare 10 squadre all'inizio, se ricordo bene, e per poi passare, prima stagione è andato abbastanza bene con 22.000 persone, spettatori, alla finale ha vinto Frankfurt, anche lì se ricordo bene. Nel 2022 quest'anno passerà a 12 squadre, nel 2023 dovrà passare a 16 squadre, 3 sono state già annunciate, i Milano Seamen, gli Helvetic Guards di Zurigo, sto ancora ridendo, e i Fervar Entroners di un paesino impronunciabile vicino a Budapest. Cos'è l'European League of Football?
Mi ripete cortesemente il nome di questi Entroners?
Fervar Entroners.
Entroners.
E, cos'è? Giusto due parole. Una lega di football professionista, nel senso che tutti i giocatori che sono nei roster delle varie squadre sono chi più chi meno stipendiati. È una lega che nasce, è stata fondata da Patrick Esume, che in Germania è una celebrità perché è stato un allenatore e soprattutto il commentatore della NFL in Germania, e ha come filosofia quella di tenere le squadre il più possibile legate al paese di provenienza. Detto questo, in poche parole, non sono squadre fatte da giocatori americani, ma da, su un roster da 53, diciamo, 40 giocatori devono essere del paese di provenienza della squadra, e questo aiuta tantissimo perché la lega molto di più al territorio. Se ricordo bene, 4 americani, mi pare 6-8 giocatori europei. Gli americani sono i giocatori più pagati, possono arrivare a prendere fino a 2.500 al massimo, mi pare, euro al mese, con un minimo di 1.000. E anche i giocatori europei hanno un range in cui possono essere pagati. Per gli italiani invece un numero ristretto di giocatori può fare, diciamo, l'atleta a tempo pieno, tutto il resto del roster, ripeto, tutti i giocatori avranno comunque un contratto intorno a come un minimo di 250 euro al mese. Quindi questa è la base della Lega. L'anno scorso è andato abbastanza bene perché hanno giocato tutte le partite, nessuno si è ritirato e ripeto, hanno giocato una finale con 22.000 persone presenti. Stanno espandendo anche il network televisivo, in questo momento in Austria, Germania, Polonia, Spagna, Turchia è possibile vedere gratuitamente le partite della squadra di quel paese, altrimenti hanno anche loro una versione del Game Pass nella quale si può vedere tutte. E, per quanto riguarda invece l'ingresso di Seamen, è stato annunciato dalla Lega, manca ancora un po' di burocrazia perché essendo la Lega professionista, nel momento in cui tu firmi un contratto con la squadra professionista non potresti più giocare davvero, non hai più lo status dilettante, non potresti per esempio più giocare in nazionale, ma lì so che stanno lavorando per cercare di dirimere questi piccoli ostacoli rimanenti. Però detto questo, se tutto andasse in porto, è una grande occasione per il movimento italiano, primo per vedere il football di buon livello. Io ho visto qualche partita l'anno scorso ed effettivamente c'è qualità, ecco, rispetto a quella che magari vediamo normalmente, e poi per lo sviluppo del football anche in Italia, perché comunque viene trasmesso qualcosa che anche deve essere anche attraente, deve essere, insomma, non è qualcosa di più di una semplice partita di football. Quindi questa è l'aspettativa. Però nella riunione di questa mattina alle 5:30, tanto non si dorme nulla con questo caldo, Giorgio qualche dubbio ce l'aveva prendendo spunto da esperienze del passato.
Allora, sì, ovviamente sono iper contento perché potenzialmente può essere una cosa bellissima e che aiuta tutto il movimento. La prima cosa che mi è venuta in mente però quando ho sentito l'annuncio e ho visto poi la tua bellissima intervista è stato il rugby, l'esempio del rugby con gli aironi poi sostituiti dalle zebre e i Benetton Treviso che erano entrati nel Pro 14 12. Nel rugby. No, l'inizio era Pro 14.
No, all'inizio era 12. dopo è diventato 14.
Allora, ok.
Celtic League
all'inizio era la Celtic League.
Preciso.
Quando interviene Ale a fare la puntualizzazione.
La cosa che a me aveva lasciato un po' così è proprio che c'era questo divario tra quella lega e il campionato italiano, per cui i giocatori italiani non riuscivi a farli giocare abbastanza in quella lega perché non erano ancora abbastanza bravi, erano magari un po' troppo giovani, non giocavano abbastanza e allora li dovevi far giocare, non potevi più farli giocare però nel campionato italiano perché comunque il livello era troppo alto. Morale, si trovavano in questo limbo per cui non erano ancora abbastanza esperti per giocare in quella lega e fare un anno nel campionato italiano non sarebbe più di tanto perché non era più così competitivo. Quindi la mia preoccupazione è quella, sicuramente avranno modo di studiarsela bene prima e secondo me deve essere una cosa che per certi versi deve essere studiata in generale da tutto anche il campionato italiano, perché una società come i Siemen, che comunque rappresenteranno l'Italia, è giusto che abbiano l'appoggio di tutto il movimento del football americano in Italia, perché è inutile raccontarsela. Se riescono a essere un esempio positivo, poi diventano un traino per tutto il movimento in tutta Italia, specie per i giovani che magari vedendo questa possibilità si avvicinano a questo sport.
Prima di dare la parola agli altri, cosa aggiungere? Ti rispondo all'obiezione, chiamiamola così, che secondo me è un dubbio che si possa ingenerare questa lega. Nelle prime discussioni, diciamo 2020, l'anno prima che poi iniziasse, sembravano intenzionati a ripetere l'esperienza, chiamiamola NFL Europe, cioè squadre infarcite di giocatori americani. E in quel caso ovviamente secondo me il livello va, non puoi trovare 30 giocatori americani di livello per il numero di squadre che ci sono, e i giocatori nazionali come diciamo riempi roster, uso questo termine, però secondo me la lungimiranza è stata quella di cambiare il paradigma, cioè rivoltarlo. La squadra è fatta da giocatori del paese certo, residenza. I quattro americani, di cui due in campo, anche aggiungo questo, Giorgio, che non ho detto prima, non puoi giocare con quattro americani in contemporanea, di cui solo due in campo, e gli europei servono anche per andare in giro a prendere magari qualcuno di livello che ti copre magari qualche skill position che non hai in casa. Però ecco, da questo punto di vista credo che ci sia meno rischio, perché alla fine la squadra è italiana, come tedesca, come spagnola e come turca, come eccetera eccetera, ecco, perché alla fine l'80% del roster è fatto da giocatori del paese.
Mi inserisco, direttore. Allora, il tema è meraviglioso, non è bello, è meraviglioso perché apre degli scenari notevoli. E ho vissuto, anche Mauro, Mauro dall'altra parte la sta vivendo ancora, ho vissuto da vicinissimo l'esperienza del rugby, l'esperienza degli Aironi, perché erano qua vicino, erano di Mantova, prima erano Viadana Rugby, sono diventati Aironi, poi la federazione ci ha messo del suo e li ha fatti diventare Zebre, quindi c'è stato un po' di confusione anche a livello di federazione come è stata gestita la vicenda. Il rugby lo fece, e lo fece perché aveva bisogno di fare un salto di qualità per migliorare ancora. Secondo me non è andata come speravano, anzi quello che ho visto dopo è un movimento che ha subito sfortunatamente un progressivo disinteresse per quello che è il campionato italiano, che si fa fatica a trovare, fate fatica a trovare informazioni se non siete appassionatissimi di rugby, proprio visceralmente appassionati di rugby, perché ovviamente le due squadre più forti, Zebre e Treviso, sono in un altro campionato sicuramente più interessante, più stimolante. Campionato che ha avuto qualche interesse inizialmente anche a livello nazionale dai media tradizionali, ma poi è sparito sì e no in una breve nei giornali sportivi. Quindi secondo me i rischi che ha segnalato Giorgio ci sono, e sarebbe abbastanza, visto l'esempio del rugby che secondo me è abbastanza affine, sarebbe un po' sarebbe poco produttivo non tenerne conto. Io credo che quell'esperienza sia utile anche alla federazione, alla FIDAF e ai Siemen come bussola su cosa fare e sul cosa non fare. è però un passo che prima o poi bisogna fare, secondo me. Cioè, uno sport come il rugby, uno sport come il football deve provare a fare quel passo. Sono stati fatti degli errori tanti anni fa, ormai tanti anni fa, ahimè, per il rugby. Spero che non vengano fatti per il football e che possa essere davvero un volano come potenzialmente può essere questa esperienza.
Chiudo un attimo il discorso sul rugby, poi ti lascio, Dario. Cioè, il discorso, dico la mia, appoggiandomi ai ragionamenti limpidissimi e correttissimi di Alessandro, c'è però una questione, una differenza tra l'esperienza del rugby e quello che sta capitando ai Seamen e alla ILF. La differenza è che il rugby in Italia ha vissuto l'ingresso prima nella Celtic, poi nel Pro 12, poi nel Pro 14 di due squadre con l'intento appoggiato dalla federazione di far crescere i giocatori con lo scopo di rendere la nazionale competitiva nel Sei Nazioni. Questo era l'obiettivo ultimo, perché era stato reputato che la nazionale poteva fare da traino ad un movimento più di un campionato e di una realtà che comunque la si guardi, parla di uno sport che è radicato qui da noi, parlo del Triveneto e in pochi sotto altri pochi alberi in Italia. Così il discorso magari quagliava, poi sappiamo che i risultati non sono stati, hanno portato a un servizio completo di cucchiai di legno e quant'altro, gestito malissimo, specialmente con l'esperienza che Ale conosce bene degli aironi delle zebre, meno qui da noi, perché Benetton Treviso era una potenza discreta, un'organizzazione alla quale la federazione ha attinto parecchio, non ultimo Kieran Crowley, allenatore adesso, e non è comunque questo il discorso. Il discorso è fondamentalmente diverso, perché qui c'era una federazione nazionale che è intervenuta in dinamiche con lo scopo di spingere un nazionale nel movimento del football. Questo scopo non è così. Io poi magari mi correggerete, eccetera, ma l'impressione mia è che sia più una lega internazionale che si espande, che in questo modo si espande verso l'Italia.
Corretto.
Ed è per questo che secondo me è una bellissima opportunità, perché c'è un movimento internazionale già esistente che guarda all'Italia, e non è l'Italia che guarda ad inserirsi di una cosa. C'è stata molto più la prima motivazione che non la seconda. Il rugby aveva bisogno, data una situazione che c'era, e cioè nelle Sei Nazioni c'eravamo, facevamo cagare, il rugby aveva bisogno di rinforzarsi per non far cagare. È andato successo quello che sappiamo, continuiamo a far cagare, ma la situazione era diversa, secondo me.
Faccio una battuta cattivissima, pensavamo di fare cagare, poi abbiamo visto cosa è successo dopo, scoperto. Eravamo fortissimi ai tempi rispetto a cosa siamo diventati oggi. Il tuo ragionamento è ineccepibile, il dubbio che mi viene, e che penso sia anche quello che animava un pochino Giorgio, è cosa resta del campionato italiano, e quello devo dirti, secondo me deve venire quel dubbio, perché...
Sì, però partiamo, secondo me è vero, è verissimo, campionato italiano sulla stampa regionale veneta troviamo i risultati di Rovigo del Petrarca, cioè, diamo la dimensione della cosa, è vero, però signori io non vorrei essere brutale e cinico, ma parliamo comunque di nicchie, parliamo di nicchie.
Sì, sacrosanto.
Senza false modestie, su questo... In questo podcast, poi penso ad altri collaboratori storici di Adult Magazine, eccetera. Se parliamo di questo argomento, ragazzi, finiamo nel 2024, la stagione dell'F con i Seamen è finita. Appena ho sentito la notizia, mi veniva voglia di chiamare Giovanni Ganci e Andrea Ghezzi e piangere tutte le mie lacrime. C'è un aspetto. Avete detto tutti, io non posso fare un confronto con rugby, che è uno sport che non ho mai seguito purtroppo, però posso collegarmi sull'ultimo argomento di cui stavate parlando te, Ale, e Mauro, è quello che diceva alla fine il nostro amico Giorgio. È il traino il vero argomento da tirare in ballo qui. Qual è la cosa che, stando in sideline, parlando con i coach, parlando con i giocatori, avendo un rapporto di No, non voglio dire amicizia, perché quella roba lì si usa per poche persone al mondo, ma di conoscenza, anche, a volte anche approfondita, con alcune delle persone che hanno fatto i Seaman, hanno fatto i Panthers, hanno fatto i Rhinos, eccetera. Cosa si percepisce? Si percepisce che quella è una passione che dura i minuti della partita, dura una stagione di 4-5 mesi, e poi non c'è niente. A questo sommi il fatto che nel football, ragazzi, cioè, ci si fa male. È uno sport pesante, uno sport di impatto, che senza una scalata può davvero far dire ragazzi, no vabbè dai, non posso mettere a repentaglio la mia salute per cosa? I Seaman, entrando in ILF, aggiungono quella dimensione, per chi si appassiona a questo sport in Italia, di piccolo gradino in più da fare. Ok, cosa posso fare? Ho, non so, 14 anni, sto decidendo di iniziare a giocare a football. Cosa mi dà? Per ora ti dà vincere l'Italian Bowl, che è sempre una grande soddisfazione, andare in nazionale, sempre bello, lo sport in sé è fantastico, però mi dà questa, l'ILF in Italia mi dà un altro gradino in più, un gradino tutto da esplorare, perché è il terzo anno, lo diceva Gio all'inizio, e quindi sì, siamo, non so come si dica in italiano, ma siamo contenti, è un'esortazione, non è siamo contenti, è un siamo contenti di essere in ILF con una squadra italiana, perché ci ho questa dimensione in più. A noi che siamo stati vicini a questa realtà, e lo siamo ancora, ai giocatori giovani che vedono i Seaman giocare, si spera, delle partite con tantissimi supporter, e a una lega semiprofessionistica di gestire un po' la cosa, di essere un po' marketing, i loghi fighi, sparo stupidate, però insomma sta dando una speranza a questo sport in Europa, cosa che mancava tremendamente in Italia.
Perfetto, perfetto, grazie Dario, la giusta chiusa per questo argomento. E alla fine abbiamo fatto un'ora anche stavolta, non ho parole, vergognatevi anche voi, mannaggia, volevo andare a letto presto che fa caldo. Va bene, dai, abbiamo anche un po' di domande. Che bello, che bello, che bello. Asbisturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Mamma mia, che bella sigla, mamma mia. Domanda di Obar. Secondo voi ci sono atleti in NFL che ancora oggi non sono tornati quelli di prima a causa Covid? Lo fa citando sulla nostra chat Telegram un articolo sulla WNBA, mi pare, in cui si stanno verificando questo tipo di situazione. Io non ho studiato su questo, quindi non... Posso dire solo che Newton, ma non so quanto combinato disposto tra il Covid e il resto sia un fattore.
Beh, Cam Newton nell'anno che ha giocato a New England si è visto un giocatore completamente diverso pre e post Covid, ma non sembrava neanche la stessa persona. Io credo che l'articolista e quant'altro facesse riferimento più che altro ai fenomeni di long Covid che si verificano in giro, cioè la risposta è sinceramente non saprei, al di là del fatto che valutarli adesso quando sono fermi agonisticamente da 3 mesi e non li vedremo più per altri 3, insomma, cominciano ad essere tempi abbastanza lunghi di recupero, però cioè, è molto difficile dirlo, perlomeno con quello che abbiamo in mano in questo momento.
Ok, grazie Mauro. Riccardo, secondo voi i Saints avevano in programma un hard rebuilding, ma vista la pochezza della NFC hanno cambiato idea? Ora come ora sembra una squadra che in quella conference può puntare agevolmente alla wild card.
Insomma, sull'agevolmente mi tengo...
Scusa, no, lui scrive agilmente, ho sbagliato a leggere io, agilmente.
Vabbè, ma guarda, insomma lo stesso, direttore, non sono tanto convinto, non so cosa stiano facendo, se sia hard, non hard, soft, o chiediamo Mattia che tipo di rebuilding, ma secondo me non sono proprio così lanciati verso le wildcard.
Mescola medium. Cazzo che silenzio imbarazzante, madonna.
No, sto pensando, ma cioè, allora, nell'NFC, tolte le due, tre punte, cioè, il livello del resto, a vederlo così, mi sembra comunque abbastanza omogeneo, cioè dire, no, mi sembra che i Saints, cioè, se la possono giocare con il livello medio dell'NFC, poi, è chiaro, andrà come andrà. Però dire che sono proprio tagliati fuori in partenza, no, secondo me sì, se la possono giocare. Non vinceranno l'NFC.
No, Mauro, sia chiaro, io contestavo l'agilmente. Sì, ma sai,
cioè, voglio dire, ma, cioè, ragazzi, ma che cos'è che c'è in quella... Poi escono e vincono il Super Bowl, perché alla fine, cioè, che ci sia l'AFC forte, frega il giusto, i playoff sono lì, basta vincerne una. E vinci il Super Bowl, però cioè, nell'NFC se la guardi adesso togli via le prime 3-4, ma il resto insomma più o meno siamo là.
Va bene, andiamo avanti con la domanda di Davide Bertoncini. Dopo l'estensione a 17 partite, ho letto su alcuni siti americani che la NFL ha già in programma di salire a 18 fra qualche anno, forse già dal 2025. Realisticamente potrebbero aumentare ancora o 18 è il massimo possibile?
È sempre una domanda attuale, cioè fino a quanto possiamo spingerci in tutte le cose. Più che altro è che già è un bel discorso da fare tra squadre, giocatori, NFLPA, eccetera, eccetera. Se questo ampliamento già in programma, come dice giustamente il nostro ascoltatore, c'è, ma poi devi rintavolare una discussione, un CBA, eccetera, eccetera. Quindi, la domanda tecnica, dopo Davide non ha una risposta, non sapremo mai quante partite massimo un atleta del genere può reggere, del tutto indeterministico, vedremo quando la NFL si fermerà e se avrà voglia di fermarsi su ciò.
Sì, infatti insomma, il problema è legato al fatto che una non ha potuto aggiungere perché era nell'accordo. Non vedo come posso aggiungere una seconda, adesso non mi pare aver letto da nessuna parte nell'accordo per questo CBA di arrivare ad inserire una diciottesima partita, ecco, quindi vuol dire non più 19 giornate, ma forse anche 20, proprio come diceva Dario. È uno sport che consuma 20 giorni di regular season, vuol dire che tutto si sposta.
A quel punto devi iniziare ad aggiungere giocatori nei roster, non ci sono
ecco, tanti. Esatto, anche quello, ma soprattutto ti porta a finire la stagione a fine febbraio. La domanda è: l'NFL vuole finire a fine febbraio? Non lo so, la vedo molto dura, perché ripeto,
c'era Ema che tempo fa aveva fatto tutta una discrimina con, esatto, contando le festività americane, esatto, il calendario, esatto, le tradizioni sui quali chiaramente lui ha molta più visibilità di noi e sensibilità, e anche lì insomma di potenziali ostacoli ce n'erano finché voglio, niente che i soldi non possano superare,
ecco, no. Volevo chiudere con quello, però quando ci sono di mezzo paccate di miliardi di milioni di dollari, tutto è possibile, ecco, questa vuole essere la mia chiusa per la risposta. Davide, che approfitto per ringraziare per tutto il lavoro che fa di Toro il Quinto su Adol Magazine, se avete le varie tabelloni con vincitori del Super Bowl, MVP, eccetera, 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 lo dobbiamo Davide, anzi settimana metteremo online anche un suo nuovo progetto su Adult Magazine per tenere sotto controllo gli articoli più interessanti del sito, e quindi approfitto per ringraziarlo anche pubblicamente per tutto il tempo che dedica. Alberto Maffeo: la NFL nei prossimi anni potrebbe ancora aggiungere altre partite internazionali, come si vocifera in Spagna o in altri paesi, magari non europei, come ad esempio quelli asiatici?
Secondo me la storia è legata a quella di prima, cioè dipende da quante partite ci sono, cioè, non è che l'NBA che ha una quantità enorme di partite da cui poter allargare e andare a prenderne, queste sono 17 partite, 18 partite all'anno, ogni partita che giochi all'estero è una in meno che sottrai agli abbonati di una squadra. Di sicuro l'NFL vuole i soldi, di sicuro lo sa che andando all'estero li trova, però secondo me ha imparato che secondo me ha imparato la lezione di Londra. A Londra ha costruito un qualcosa di estremamente solido, estremamente redditizio in parecchi anni, in tanti anni in cui partendo piano e poi è arrivata a fare le stesse cose. Adesso probabilmente è arrivato il momento di trovare nuovi mercati, il Messico da una parte, la Germania dall'altra, probabilmente, cioè, la Cina credo che sarebbe un obiettivo logico, non ci fossero delle lievissime tensioni politiche.
Ma no, ti apro una parentesi, la pandemia ha fermato tutto, l'NFL ha lavorato 4 anni in Cina, mandando ogni anno Peyton Manning, Tom Brady a fare pubblicità, mettendo in piedi una lega di football a 6 o 7 al coperto, pagata dalla NFL per cominciare, sai, a far vedere lo sport così. 2020, pandemia, pam, buttati via anni e anni e tanti soldi di investimento in Cina.
Anche perché l'NFL sa benissimo che a differenza dell'NBA loro devono andare in giro e spiegare lo sport, non è che devono dare una palla a un canestro di Levi e la gente sa come funziona, devono partire da zero, quindi hanno uno svantaggio notevole da colmare e che devono sul quale devono lavorare, per cui...
Però chiaramente il tema è quello, nel senso che il business plan prevede di continuare a crescere, se vuoi continuare a crescere devi inevitabilmente guardare all'estero, perché credo che sia inevitabile se vuoi davvero andare a cercare i soldi, diciamo stile NBA, e metto le virgolette. E a quel punto lì è tutto un susseguirsi di cose che vedremo nei prossimi anni. Ci sono tanti punti di domanda, non solo per la pandemia, e li stiamo vivendo giorno dopo giorno, che saltano fuori, purtroppo sono saltati fuori nell'ultimo periodo e non ce li saremmo mai aspettati. Però è chiaro che più partite vuol dire più soldi, vuol dire portarne all'estero, vuol dire trovare degli accordi, ed è tutto legato appunto a una questione economica che l'NFL cercherà di sviluppare ulteriormente nei prossimi anni, mi sembra evidente.
Io butto lì una butad, dico tra 10 anni il Giappone.
Possibile. Secondo me prima il Giappone della Spagna, anche perché la Spagna, cioè, al di là delle manie di grandezza di Florentino Perez, che ogni volta che, cioè, il Real bisogna che siano sboroni in tutto, facciamo bello stadio, ci portiamo dentro tutti i più belli spettacoli del mondo, non so che interesse potenziale, che mercato potenziale possa essere per l'NFL, perlomeno non meno interessante del Giappone che ha appena citato Giorgio.
Perfetto, chiudiamo con la domanda di Gianfri. Non pensate anche voi come me che il calendario NFL dovrebbe concentrare le partite interdivisionali tutte alla fine della regular season? Si eliminerebbero quasi del tutto quei match inutili di fine stagione.
Però poi i match inutili sono prima, li sposti in giro, però sono prima. Questa è un'ottima domanda, nel senso, è logica, la capisco. Se metti, mi vengono in mente tanti contro, esattamente come tanti pro. Il pro è evidente che le ultime giornate sono molto più interessanti per quanto riguarda la leadership nella division. I contro sono che le due partite prima che inizi questa serie di scontri intradivisionali sarebbero abbastanza didascaliche, esattamente come un po' come succede quando il Thursday night è una partita intradivisionale, la settimana prima alla domenica fatemi dire che le due squadre che poi si incontrano giovedì per una partita molto importante magari ce l'hanno in testa. Sì, l'idea è interessante, ma credo che non sarebbe proprio praticabile. Toglierebbe un po' di equilibrio al calendario, dai, mettiamola così.
Io la cosa che trovo insopportabile di come è fatto il calendario è che ci sia la stessa partita andata e ritorno magari a distanza di 2-3 giornate. Quello lo trovo veramente insopportabile. Cioè, secondo me dovrebbero per regolamento passarne minimo 6, perché comunque una squadra a inizio stagione è diversa da una squadra a fine stagione. Quindi sinceramente vorrei vederle scontrare anche in momenti diversi della stagione. E sarebbe sicuramente più spettacolare.
Perfetto, perfetto, grazie ragazzi. E anche questa settimana abbiamo dato le risposte ai nostri amici. Vi ricordo che se non siete, venite sulla nostra chat di Telegram, trovate il link sulla homepage di Adol Magazine per poter partecipare ad Ask in Stubo, fare le vostre domande a cui rispondiamo nel podcast. Gli appuntamenti futuri è giovedì, il giorno del podcast per noi quella settimana, con The Snap dedicato a Madden, il videogioco e non all'allenatore, e podcast dopo il draft con l'analisi delle scelte della AFC West, visto che oggi siamo in argomento di AFC West. E un ringraziamento a chi mi ha fatto compagnia questa sera: Mauro, Dario, Giorgio, Alessandro e Mattia, tutti voi che ci ascoltate in diretta, in differita e quando volete, come volete, perché volete. E diciamo che ci sentiamo settimana prossima, dai, vediamo come va la settimana, se salta fuori qualcosa di interessante, qualche bella notizia, qualche spunto di cui discutere, e insomma vediamo, dai, può essere che ci siamo, può essere no, chi può dirlo, tanto voglio dire, ormai abbiamo preso il ritmo. Però Giorgio, se non facciamo la puntata, lo facciamo neanche in redazione, eh?
Ah, io vi sveglio, poi sono fatti i vostri quelli.
Ecco, lo sapevo io che ce l'ho, trucco. Va bene, da Giovanni Ganci è tutto, grazie ancora a tutti per l'ascolto e a chi mi fa compagnia la sera. When I'm so 9 to call in my heart, on the road again, I'm on the road again. You know the first time I trod for out in the rain so then the red moon star. You know the first time I trod for
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.